Bene, allora iniziamo questa conferenza stampa che ha come oggetto diretto l'annuncio di un incontro pubblico che si terrà mercoledì 18 gennaio prossimo sotto le festività di San Prudenzio, anche all'inizio dell'ottavario dell'unità dei cristiani, però come addentellati i temi paralleli anche che fanno da sfondo per comprendere tale evento ne ha diversi. Allora, sostanzialmente saranno quattro i punti che svolgeremo e presenteremo in questa conferenza stampa. Il primo punto, che è quello di sfondo più ampio, che è il reale contesto entro il quale abbiamo voluto inserire questo primo evento, è il convegno ecclesiale decennale nazionale di Verona, insomma di questi aspetti poi commenterò, ed è il primo punto, convegno titolato Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo. Il secondo punto è il progetto Passio in relazione al convegno e il terzo punto è la presentazione precisa di I mille volti della fragilità umana, cioè questo incontro del 18, e il quarto punto è l'inserimento, già come annuncio, dell'opera straordinaria a livello fotografico di riproduzione della parete gaudenziana della Madonna delle Grazie di Varallo. Quindi esattamente, che vedete qui esposta in antema scala già buona, insomma, 2,30 x 1,30 di altezza. Ecco, allora mettiamo in fila tutti questi punti, io commenterò sostanzialmente il punto 1 e la prima parte, il punto 3, poi lascerò ad Alessia Zanari, che è la vicepresidente del Galdi, di entrare nel merito del convegno del 18 e alla fine Don Tino presenterà naturalmente il senso della sua operazione anche dal punto di vista tecnico, che cosa ha voluto dire. Primo aspetto, quindi Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo è il tema del convegno ecclesiale che si terrà dal 16 al 20 di ottobre a Verona. Dico qualche cosa circa questo convegno che è decennale, perché chi è un po' fuori, ecco, da questi meccanismi che sono legati alla conferenza episcopale italiana, la chiesa italiana ovviamente non sa bene che valore possa avere. La chiesa italiana procede per decenni. Quindi l'attuale decennio di impostazione pastorale è cadenzato dal tema del comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Documento della CEI, peraltro, è stato redatto proprio dal nostro vescovo, che opera la Chiesa italiana fino al 2010. A metà del decennio la Chiesa italiana colloca sempre un convegno ecclesiale grosso che fa il punto della situazione a metà del cammino. Quello precedente era stato fatto a Palermo nel 95, il prossimo nel 2006, quindi una decina d'anni, c'era l'anno 2000 che ho sfalsato, comunque nel 2006 a Verona. Per arrivare a Verona la Chiesa mette in moto tutte le proprie realtà, ma non solo realtà di intra, cioè realtà intraecclesiali, ma cerca di sollecitare, anche dialogare tantissimo con tutte quelle realtà sociali extra. Ecco allora che soprattutto il convegno di Verona prenderà in considerazione in modo molto marcato quello che fu l'intuizione del Cardinal Ruini di Palermo, che fu di far nascere il progetto culturale della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. A 10 anni di distanza si può dire che questo progetto culturale ha mostrato i primi frutti, che significa entrare in relazione con le strutture della cultura, strutture della società e quindi anche i modelli di pensiero e dialogare con questi e annunciare qualcosa di significativo per te come Chiesa che ritieni valido anche nella città. Tutto il lavoro che stiamo facendo, come voi potete ben vedere, è proprio sotto l'egida del progetto culturale promosso dalla Chiesa italiana, il cui logo è questo che vedete regolarmente presentato, era già presentato anche nel progetto Passio di 2 anni fa, e lo vedrete continuamente per tutto quello che poi accadrà nel tempo di Quaresima e Pasqua. Quindi a Verona si tireranno un po' anche le fila di tutto quel lavoro che ha certamente il progetto culturale al centro dell'attenzione, portando questa grande speranza dei credenti, ma si ritiene anche per i non credenti, che scaturisce proprio da questo annuncio di Cristo risorto. Questo è il quadro, esiste sul sito internet www.chiesacattolica.it una sezione dedicata al convegno di Verona, e all'interno di questa sezione si può scaricare il documento preparatorio, che è fatto di 24 pagine e che spiega tutto il quadro di questo convegno. Quindi chi fosse interessato lo stampato, abbiamo proprio il documento preparatorio. Questo è Verona. Nell'ambito del convegno di Verona, i vescovi e poi anche tutti gli organismi agganciati all'Episcopato italiano hanno individuato individuato 5 temi antropologici importanti e centrali per prepararci a Verona lungo l'anno 2005-2006. I temi erano quelli dell'accoglienza, il tema era quello della cittadinanza. Ho perso qui i riferimenti, tu le trovi tutti, ce li qua. Sì. Perché noi è stato affidato un tema noi.
Sì, dovrebbe esserci a febbraio a Terni quello sulla la testimonianza sulla vita affettiva, poi a marzo-aprile il nostro, quindi della fragilità, a maggio ad Arezzo le voci della città, quindi nell'ambito della cittadinanza per cercare di riscoprire anche i valori appunto dell'essere cittadini, eccetera, e a giugno a Rimini il tema della festa, del lavoro in festa, quindi in una città come quella di Rimini, che è una città appunto che tutti vedono in Italia e magari anche all'estero come una città meta per il divertimento, vedere questo ambito del lavoro e della festa, quindi anche la domenica, no, come esatto. che è molto importante per la Chiesa.
Esatto, sì, questi quindi sono un po' i cinque ambiti, e uno di questi è stato la diocesi di Novara, che è quello della fragilità umana. Allora, cosa ha fatto la CEI? Ha osservato il progetto Passio, che inizierà con il 1° di marzo e si concluderà al 3 maggio, e ha preso, abbiamo confezionato, diciamo così, 2 settimane, che sono dal 24 di marzo fino al 7 di aprile, 2 settimane che saranno pubblicizzate a livello nazionale e hanno come tema esattamente la fragilità umana. E questa è l'idea di fondo, cioè la nostra operazione Tempo di Quaresima è assunta in parte dal livello nazionale in preparazione di Verona. Ecco, allora, capito questo meccanismo, allora, sotto San Gaudenzio, d'accordo con il Vescovo e anche i vari organismi della Curia Vescovile, si è pensato di preannunciare tutto questo e di cominciare a parlarne, perché il rischio è che, essendo una cosa piuttosto complessa, se non cominci a parlarne poi è difficilmente digeribile. Ecco, allora, arrivando al 18, ecco che il tema della serata è esattamente quello della fragilità umana, che, ripeto, è il tema selezionato dalla CEI per Novara rispetto al progetto Passio ed è in funzione di Verona. Ok, allora arriviamo subito quindi al 18 di gennaio. Tradizionalmente, sotto la festa patronale di San Lorenzo, dando iniziato proprio l'esperienza amministrativa all'attuale sindaco Massimo Giordano, abbiamo voluto proporre alla città un appuntamento culturale titolato Il suo pastore della città. Proprio come scelta, da una parte ci sono tutti questi aspetti di annuncio del progetto Passo, dall'altra c'è il discorso un po' delicato, ecco, delle elezioni amministrative, che inevitabilmente pone dei problemi di confronto. Allora preferiamo non offrire, ecco, carne al fuoco per far nascere eventuali polemiche, per cui sospendiamo anche il sindaco e il pastore alla città, dando spazio invece a questo altro convegno, che è più, direi, collocato in ambito ecclesiale ma anche culturale, rivolto alla società civile. E allora la scelta del tema l'abbiamo spiegata, e adesso vorrei entrare un pochettino di più anche sulle sfide di Delta sul piano culturale, che sono quelle, attraverso la categoria della fragilità, di mettere in moto e in gioco tantissimi aspetti che sono anche dati nel documento preparatorio. Gorde in questo modo: solo una cultura che sa dar conto di tutti gli aspetti dell'esistenza è una cultura davvero a misura d'uomo. Insegnando e praticando l'accoglienza del nascituro e del bambino, la cura del malato, il soccorso al povero, l'ospitalità dell'abbandonato, dell'emarginato, dell'immigrato, la visita al carcerato, l'assistenza al curabile, la protezione dell'anziano, la Chiesa è davvero maestra in umanità. Cioè, in pratica si dice come, attraverso le varie espressioni della fragilità oggi, che può essere materiale, morale, spirituale, psichica, e la Chiesa deve assumersi il grande compito della consolazione, dell'assistenza, dell'accompagnamento, della provvione, quindi del sostegno anche di tutta un'umanità che è sempre più fragile a motivo della complessità nella quale viviamo. Allora sarà appunto il professore Bornia, poi registrato anche da Alessia, al quale abbiamo chiesto proprio di guardare con attenzione a questa dimensione sempre più diffusa e sempre meno patologica, se intendiamo che oggi è cosa di pochi. ma è sempre più normale, ecco, questa dimensione della fragilità umana. Pertanto è un tema trasversale che tocca un po' tutti, un tema centrale e molto molto importante, che è ben commentato, vedete, da questo volto, che farà un po' anche da lui, che è il volto di Cristo preso, catturato da un continuo temporale a Sacromonte di Varallo, e che già, come vedete, preannuncia tutto il grosso lavoro relativo al progetto Passo. Quindi questi sono gli ingredienti che volevo dirvi per dare un po' il quadro generale di dove collocare questo evento del 18, che si terrà in seminario nell'auditorium nazionale del Monte, che verrà inaugurato a breve. Ecco, ancora, e chiudo, la frase, l'epigrafe al manifesto è presa da San Paolo, che ben commenta quello che stiamo facendo, cioè: quando sono debole è allora che sono forte, presa dal 12° capitolo della seconda Corinzi, e vedete che mette in luce proprio la fragilità, la debolezza umana, e San Paolo riflette in quel capitolo 12° seconda Corinzi proprio su questo tema. L'abbiamo messa posta in epigrafe perché ci sembra particolarmente importante a commento umano e non solo, quindi cristiano, della sfida culturale in atto. Vediamo se Alessia, ecco qua, Ale, vieni, allora tocca a te. Ciao Ale, Pesare.
Bene, allora, come Don Silvio ha già illustrato, in pratica noi al 18 ci concentreremo proprio per presentare questa parte, che verrà anche appunto sponsorizzata, diciamo, dal progetto culturale, e che si terrà poi nelle due settimane dal 24 marzo al 7 aprile. Ecco, l'idea è stata appunto proposta dal progetto culturale sul tema della fragilità umana, e la serata del 18 sarà appunto intitolata, no? Quando sono debole è allora che sono forte, tratto appunto dalla seconda lettera ai Corinzi, i mille volti della fragilità umana. Vi illustro un po' il programma della serata. Ecco, dopo un'introduzione, i saluti del Presidente Nuova Regaldi, Riccardo Dellupi, ci saranno in particolare tre interventi, quello del dottor Sozzi, quello del professor Eugenio Borgna, e poi chiuderà, diciamo, la serata l'intervento di Monsignor Renato Corti. Il tutto verrà dato da Don Silvio, e in appendice all'incontro poi appunto sarà presentata l'opera fotografica di cui poi ci parlerà dopo Don Tino Temporelli. Quindi una prima parte, appunto, l'introduzione di Dellupi, e poi le tre relazioni principali, quella di appunto il dottor Vittorio Sozzi, che è il responsabile nazionale del progetto culturale promosso dalla Chiesa italiana. Il titolo della sua relazione sarà Fragilità umana, quale ambito di riflessione in preparazione al convegno di Verona. Ecco, quindi il dottor Sozzi, che lavora, ecco, da anni proprio per il progetto culturale insieme a un team di persone che pensano proprio al progetto culturale, cercano di elaborare idee per far sì che il progetto culturale sia conosciuto, sia di più, ecco, a livello nazionale, e poi si possa, come dire, possa dare frutti e essere messo in pratica anche a livello poi locale, nelle varie realtà, nelle varie diocesi italiane presenti sul territorio, in modo che il progetto culturale non sia solo qualcosa di teorico, ma possa davvero essere messo in pratica. E penso che la serata del 18 è una serata proprio ideale per far sì che questo progetto culturale, che magari molti conoscono ma non sanno bene cosa sia, si capisca davvero che non è solo qualcosa di teorico, ma è qualcosa che può davvero essere messo in pratica. In questo caso appunto il professor Sozzi spiegherà come mai a Novara, Novara è stata scelta, grazie probabilmente anche al progetto Passio, come diocesi proprio ideale per parlarci, ecco, della fragilità umana in preparazione al convegno di Verona 2006. La seconda relazione sarà quella appunto del professore Eugenio Borgna, che penso tutti voi conosciate, che è una straordinaria figura del panorama medico-psichiatrico sia a livello nazionale che internazionale, ha scritto tantissimi libri anche sulla sua esperienza di medico e oltre ad aver scritto libri specifici per i suoi colleghi psichiatri, ha anche scritto libri più divulgativi per quanto riguarda l'analizzare le emozioni, i sentimenti che possono essere anche di disagio e di psicosi. Noi, come diceva prima Don Silvio, abbiamo chiesto però di non analizzare in questo caso come dire, la patologia proprio della malattia psichica, ma cercare di analizzare le tematiche come dire, della fragilità esistenziale e sociale che è presente davvero in tutta la società contemporanea, quindi non solo un ambito specifico suo, ma in generale il dolore e la fragilità che tocca un po' poi l'esistenza di tutti gli esseri umani e della società in particolare. Chiuderà poi appunto la serata una riflessione di Monsignor Renato Cocco, che è il vescovo di Novara, la sua relazione dal titolo Fragilità umana e spiritualità cristiana. Ecco a lui quindi le conclusioni della serata e penso che parlerà oltre alla fragilità umana anche parlerà del tema della speranza cristiana, perché ovviamente, come sappiamo bene, per il cristiano dopo la sofferenza c'è anche una speranza, la speranza poi della risurrezione, di vedere il volto di Cristo, quindi come Cristo ha sofferto però poi è risorto, per il cristiano la speranza è davvero quella di vedere il volto di Cristo vittorioso la morte. E quindi appunto il tema della speranza cristiana, che è anche una delle linee guida, dei temi guida del convegno di Verona 2006. Quindi queste diciamo le tappe principali del programma. L'incontro appunto, come dicevo prima, sarà moderato da Don Silvio, che è il referente diocesano proprio del progetto culturale promosso dalla Chiesa italiana. E infine, in appena all'incontro, appunto, verrà presentata l'opera fotografica di Don Tino Temporelli, realizzata proprio in occasione del progetto PASSE 2006. Prima verrà pubblicata, diciamo, in internet, come ci diceva anche sul sito che poi ci ricorderà Don Tino stesso, e poi esposta in Piazza Duomo per due mesi, diciamo, dal periodo della Quaresima fino al periodo dopo la Pasqua 2006, e poi verrà esposta in scala 1:1, quindi una riproduzione proprio dell'opera di Gaudenzio Ferrari, che è dipinta nella chiesa della Madonna delle Chiavara all'Ossesia e proprio in dimensioni naturali, quindi 11 metri per 8, e di cui abbiamo qua una riproduzione proprio alle nostre spalle in ovviamente versione ridotta. E quindi io penso di aver detto tutto e passo la parola a Don Tino.
Aggiungo solo una precisazione sugli organizzatori, che non l'ho detto, non è del tutto chiaro. Allora, perché tante volte vedete comparire no, Regaldi, adesso progetto culturale, per intenderci la cosa funziona così. Un progetto Passio, e compreso anche questo evento, fa capo al progetto culturale della Nuova Regaldi, è il centro di raccordo diocesano. Quindi l'associazione Nuova Regaldi, culturale diocesana Nuova Regaldi, è il centro di raccordo diocesano del progetto culturale che è nazionale, del servizio nazionale del progetto culturale. Quindi è per questo motivo che vedete comparire poi anche sulla lettera che abbiamo mandato il logo l'una e l'altra cosa, che è un'associazione che è nata proprio su questi ingredienti, proprio per input del progetto culturale. Don Tino.
Ma io velocissimamente vi dico che al di là, la prima cosa è da eliminare questa idea di scoop, perché non voglio fare tipo gli sportivi che dicono che i giornalisti sono colpevoli di tutto questo mondo. No, nel senso che prima di tutto è già stato pubblicato qualche cosa sulla stampa, che per così, bufale colossali, soprattutto per gente che avendo capito una notizia e trovare il modo di arrivare prima sul mercato, ma il problema è diverso, cioè nell'ambito del progetto culturale si è voluto tentare un'applicazione di questo genere. come fattibile la comunicazione anche catechetica di valorizzazione dei beni culturali che abbiamo in diocesi e in Italia, perché la CEI sta spendendo all'anno 100 miliardi delle vecchie lire, dell'8 per mille, così lo ributta sul civile, diciamo, attraverso l'inventariazione dei beni culturali. Sappiamo che l'Italia ha il 72% dei beni culturali del mondo. Di questo 72% dei beni culturali del mondo, ecco, e l'85% è di pertinenza ecclesiastica. Aiuto da parte dello Stato per questa inventariazione di pertinenza ecclesiastica praticamente zero, cioè di conoscenza, di livello di conoscenza, perché il parroco deve fare dal sacrista al museo, che poi molte non ha neanche la competenza. Per cui la conferenza episcopale ha organizzato un sistema di rilevamento dei beni culturali, storico-artistici e poi architettonici, e poi vedremo anche delle superlettere, eccetera, che sta andando avanti. In diocesi di Novara siamo diventati un po' il modello da questo punto di vista. C'è una sezione particolare, un responsabile che ci dà una particolare che vuole, i beni sono una cosa, di inventare un'altra, poi sono io. Dobbiamo a fare tutta l'inventariazione, fino adesso siamo arrivati a 60-70 mila schede. Se pensate che le notizie segrete che ci sono tra di noi della sovrintendenza, ecco, per lo Stato italiano dal 45 a oggi guardano tra 5.700 schede, cioè niente. Noi ne abbiamo, possediamo gli oggetti della diocesi, solo della diocesi di Novara, cioè siamo partiti da Barbavara, la diocesi che delle tre province, no? E siamo attualmente con Giovedino, che siamo borgomestri, quindi cose. Nell'ambito di questo discorso Silvio mi aveva chiesto di fargli un discorso culturale, di cercare di individuare un discorso culturale, perché questo progetto culturale non sia soltanto un affare di catechesi, della buona maniera di spiegare, ma di individuare veramente dei percorsi qualitativamente alti. E allora lui mi dice: dove possiamo trovare? Ovviamente la prima risposta era sul Monte di Varano, però capite che non è poi così agile il Monte di Varano. E poi con la storia del parco, eccetera, non è neanche evoluto da usare, che o si hanno amicizie con, oppure c'è. Allora io individuo io, ci penso, e poi ti dico un qualche cosa che sia unitario, omogeneo e, diciamo, abbastanza facile da raggiungere per chiunque. E allora io ho pensato due cose: o questa parete, oppure la parete che c'è a Santa Maria Nova di Sillarego, non so se qualcuno di voi la conosce, perché è con la sua faccia espressiva, cioè in fondo nessuno sa di queste cose, compreso il fatto che sì, forse conoscono un po' la Trinità di Momo, cioè quelle cose, la parete di Paruzzaro, San Marcello di Paruzzaro, Cadesino, non lo so io, queste parti, però sono sempre delle cose un po' per specialisti e non più. Io ho detto: guarda, faccio una cosa, riproduco uno a uno la parete di Gaudenzio Ferrari, che la vedete qui, manca il profeta Isaia sopra e poi le parti con San Francesco, San Bernardino di sotto, sarete presente completa la cosa. Però dico, il fumettone grande centrale è un fumettone di Caresi che parte dall'Annunciazione e arriva alla Risurrezione e spiega in una partitura unitaria il corso della fede. Il problema è, sono 10 metri per 10,80, il problema è la riproduzione di una cosa del genere, e la fotografia, e nel medesimo tempo la resa, poi la utilizzabilità di questo tipo di discorso. Allora io ho pensato unitariamente la resa, portarlo uno a uno in Duomo, cioè sull'esterno del Duomo figliato. La porto uno a uno vuol dire la prendo e la porto lì, ovviamente non fisicamente, ma la porto lì in un'altra maniera. E qui dopo vi spiego tecnicamente come sono le difficoltà. La posso riportare per esempio su poster, la posso riportare su internet, posso legare alla cultura, perché mi interessa poi soprattutto culturale, alla cultura attraverso la esplorazione che i mezzi di comunicazione oggi mi offrono, anche come studioso. Io stesso ho lavorato all'università per studiare l'arte un sacco di tempo, quindi ho sempre visto che era importante poter esplorare tecnicamente un'opera. E con gli strumenti che oggi la cultura e la tecnologia mi potrebbe dare, che però non esistono, di fatto a quei livelli lì non esistono, se non per qualche piccolo caso di qualcuno che può andare là con un ente, con qualche cosa e vedere pennellata per pennellata, colore per colore, che è una cosa estremamente specialistica. Oggi c'è questo grande strumento che è di internet, E dove è possibile fare questo tipo di discorso? Voi lo vedete in alta definizione con l'H davanti per la cupola di Novara, che qualcuno la conosce, no? Se vi ricordate quando Utu Ubi ha fatto il concerto, in fondo a San Gaudenzio c'era una grande erizione della cupola di Novara, 3,50 m per 1,27 m, 1,27 perché è la larghezza di questo, dove si vedono anche i bulloni. Ed è stato messo in internet, se voi andate su, se voi attraverso un programma particolare lavorato qui in Novara, sempre da noi, così, i file di quel tipo, voi potete salire sulla cupola di Novara partendo dalle code dei piccioni che ci sono sotto, abbiamo eliminato un paio di signore che comparivano nella, che c'è anche il problema col dato tecnico e rispetto della privacy, no? Fino ai bulloni e i fili eccetera, le bacchettature, le picchiettature, lo esplorate come se con un ascensore voi salite su e vedete in particolare da vicino tutto. Tecnicamente questo comporta una marea di cose che tecnicamente non esistono, a meno di avere un'equipe di informatici e di geniaci, parliamoci chiaro, ecco, che ti diano una mano a fare questa cosa. La fotografia è una cosa, la presentazione e l'elaborazione digitalizzata è tutta un'altra. Chi di voi, siete pratici, sapete che una telecamera al massimo arriva a 2, no? Mega, se va bene. Poi con tutto il problema. Una macchina fotografica normale arriva, la Nikon D2X per esempio, arriva dai 12 ai 3 megapixel, sono, che è tantissimo, no? C'è una Canon presa dai 14 ai 17, in ipotesi c'è una Fuji o una Mamiya attorno ai 40 mega, capite? Per fare quell'opera qui a grandezza naturale noi ne avremmo bisogno 60 giga, cioè 60 mega di mega. Espansi, non in RAW, cioè non originale. Cioè da 12 ne avrei bisogno proprio, però c'è 4-5 mila per poter ottenere un risultato reale. Allora l'unico sistema è, io l'ho detto con i miei due, loro, che il merito vero è di loro, dell'ingegner Giovinelli e del Miracchi Vincenzo, ho detto ragazzi, ipotizzate una cosa del genere. Li sommiamo, li facciamo a pezzettini, la facciamo a pezzettini e poi li sommiamo tutti insieme e noi abbiamo un'enorme macchina fotografica con un CMOS, un CCD, e la dimensione lì che non esiste. Allora lei è matto completamente. Sì, sarà anche vero, dorma la notte. Poi invece si sono appassionati, ci siamo messi, abbiamo esplorato in giro per il mondo e siamo riusciti trovare che c'era un piccolo programma che faceva queste cose, che però ha due grandi limiti, limiti che di voi pratico di Photoshop, che è 1,9 giga, non, quindi eravamo già subito. Gli 8 bit e non i 16 bit, perché 64 computer ci sono, ma tanto non esistono programmi che li fanno girare, e poi i programmi grafici non ci sono, che bisogna proprio ricostruirli completamente. Beh, questo è stato risolto anche grazie all'autore di questo programma, che è un americano di origine francese, che lavora all'Università di Stanford, con cui c'è una comunicazione, questo qui si è appassionato, la prima cosa che ha detto, dice, all crazy, voi siete completamente pazzi, no? Però poi si è detto, tu invece sei uno che vende queste cose, perché il suo programma fa i grandi panorami del Canyon, eccetera, e quindi donare. Perché mi fai pagare $200, poi dopo tu mi dici che fa, arriva teoricamente fino a 90 giga, poi di fatto non li fa, quindi è un falso. E dare del falso uno in America è veramente pericoloso, cioè salta anche il presidente, no? E lui si è messo con noi a dialogare e adesso sta riscrivendo tutto il programma a 64 bit. Però a questo punto non abbiamo i computer. E lì altri amici tiriamo in ballo un computer, cioè rifacciamo, ricostruiamo un computer che gira a queste velocità. Capite che quando si gira una roba del genere ci vogliono 6 giorni per elaborarla un'immagine quando tu gliela dai sul pondaglio, no? E con i computer normali quelli anche potenti. Beh, l'ingegner Billy, che lavora in Curia anche lui, il mio amico Emilio e la Lantè si sono messi lì e hanno ricostruito. Lui lavora, se lo vedete, per esempio questo ragazzo qui sul Tele7, alla sera quando ci sono i programmi particolari di informatica dell'università, lui è uno dei docenti. Che è questo mostro che ha lavorato per i CREI, eccetera. E allora si è messo a progettare una cosa e ha progettato un computer polare con 12 dual processor della AMD di Novara, insomma ha fatto tutto un ambaragan, non è ancora pronto, no? Ne usiamo uno più piccolo, con cui però siamo riusciti lo stesso a fare tutte le cose. Insomma, questi pazzi furiosi che secondo me sono dei geni, comunque perché degli amici, tutto gratis, cioè a spese nostre. Io ho dovuto ricomprare macchine fotografiche, obiettivi particolari, fare le prove, andare a osservare. Allora il risultato è questo, per farvi capire una velocità, voi pensate che il punto centrale del quadro è questo qui, sono i piedi del Signore. Ho anche utilizzato il lumerino, invece poi ci siamo accorti che è più basso, perché sotto ci sono gli arcori. Noi abbiamo costruito una struttura, con tutti i permessi, sì, che è chiaro, che andasse in ortogonale su questo punto. Poi, con uno studio particolare dell'obiettivo, cercando il punto nodale dell'obiettivo, che si possa girare l'obiettivo su se stesso, come se fosse sempre un obiettivo solo esattamente al centro. E quello è il problema, non è una sola foto, è una foto sola. Partendo dalla cima, l'abbiamo smontato come se fosse un quadro da lettura, ne sono fuori vari tranche di cose, e facendo tutte le riprese, 45 gradi per 45 a nord, fino a 25 gradi per così, per cui ogni foto è diversa. È una combinazione matematica e geometrica diversa. Alla fine l'abbiamo percorsa tutta, sono occhio e croce circa 1200, vi dico l'ultima, sono circa migliaia di fotogrammi più o meno, che però devono essere sovrapposti l'uno all'altro del 20% su quattro lati. Per cui tu del fotogramma sono pochissimi. Perché altrimenti poi vengono calcolati, si cercano 14 punti, 12 punti, 8 punti, come quelli delle tangite, e si sovrappongono, poi lui fa tutta la parte matematica, li raddrizza. E la deve fare esattamente come se fosse vista da un angolo di un punto solo, sempre perfettamente così. Fatto questo aspetto, che è enorme come lavoro, no? E il problema è questo, io voglio però la luce e i colori. L'illuminazione è un problema, non posso metterci le lì, non posso caricare energia questo oggetto, lo cuocio, devo usare dell'energia brevissima, un 500esimo, un 800esimo di secondo, siamo, va bene, molto distante, che non alteri il clima della parete, capite? Che dia solo la volta di luce quel momento, ma che non dà in assolutamente nessuna cosa. Sono 1100 colpi di flash.
Scusa,
1200 colpi di flash a occhio e croce. Cioè il flash però su una dimensione del genere ho messo su 12.000 watt secondo. Vale a dire, se voi pensate che un flash normale, quindi quelli che si usano normalmente, va bene 250 watt, se va bene, quelli grossi. Qui ce ne sono su 12.000 e non erano neanche proprio sufficienti. Da dove si adesso ne metterei ancora altri di più. C'era un enorme flash centrale messo esattamente in ortogonale da 8.000 watt secondo, sono quattro lampade di 2.000, fatto per apposta, cioè io l'ho giocato, poi ho sempre qualcuno che mi dà la mano a fare. E poi ho messo gli altri laterali, calcolando io a occhio, ho fatto delle prove, e poi con loro, l'ingegnere Mauro, poi ci vuole uno che vada su e grigli tutto, che ci vuole solo un ingegnere, una precisione di una pignoleria spaventosa, perché se sbagli una foto devi fare tutto. Non è possibile aggiungerle. Fatto questo, comunque siamo partiti e abbiamo fatto la prima ripresa a digitale per punta bassa. Poi l'abbiamo fatta a 100 tirando l'obiettivo a 100, poi l'abbiamo tirata a 200 perché una volta che tu tiri l'obiettivo va più vicino, vedi di più, cose, no? Poi l'abbiamo tirata a chiodo, al massimo grado, il 4 mm sulla diga di 2X fa 600 mm, è come se io usassi il microscopio. Però è chiaro, quanto più restringo la visuale, tanto più aumento il numero delle fotografie, più dovrò aumentare l'elaborazione del calcolo. Alla fine a 400 dpi reali sull'oggetto, non interpolati, sull'oggetto reale, abbiamo fatto una foto di 400 dpi reali sull'oggetto, è come se voi andaste lì con un micro nitro di quelli fini e tirate fuori un pezzettino così per voi, poi li giuntiamo tutti insieme, però ripeto, è il calcolo che deve darmi la prospettiva giusta esattamente dal centro. Se l'avessi fatta da sotto avrei dovuto calcolare tutte le prospettive da sotto. Vedrete l'Audenziano nuovo, ecco, c'è su una foto del politico di Lorenzo Ferrari preso da sotto, perché non avevo tempo. Due trabatelli, due computer, sei operatori con me, alla fine io da sotto facevo le foto col computer, il Mauro da sotto all'inizionale, io e Vincenzo le controllavamo un'immagine dopo l'altra, i flash là c'ero antenuto, tutto è funzionato, 4 giorni di riprese siamo riusciti a farlo. Le suore soltanto perché si sono entusiasmati anche le... Devo dire che il sindaco di Varale è stato gentilissimo, mi ha spiegato tecnicamente come facevo, non c'era danneggio, quindi per in alto sulle altre luci, lui felicissimo, da questo punto di vista, direi che Bonanni è stata una persona molto molto gentile, che ha capito. operazione e devo dire che devo ammettere. Lui mi ha chiesto, mi ha dato la liberatoria per l'utilizzazione dell'immagine dicendo mi mettete su però il logo di Di Marallo e l'assessorato. È stato gentilissimo, io devo dire che ho trovato una persona squisita, che ha capito dove era finita la festa. A questo punto il problema più facile era quello di fare quella del Duomo, perché voi sapete che su quei tabelloni pubblicitari lì ti chiedono 50 di no? Per la stampa, con loro ne stampano solo 28-30, per cui noi non avevamo grandi problemi su questa, che stanno sulle lettere stampano così grandi. Il problema è quello di metterlo in internet in modo che ognuno di noi clicco, continua a zoomare fino a quando vede le singole pennellate, le crepe, gli errori, le cacchette delle mosche, cioè tu, perché questo è il vero problema. Fatto questo lavoro, dovevo dire lui, allora il mago si è messo lì, ha rifatto tutti i calcoli, ha fatto un algoritmo particolare, per cui ha preso la luce centrale, abbiamo preso il bianco del cagnetto, bianco del Cristo, bianco dell'angelo di là, io gli davo i punti di riferimento, lui ha fatto tutto con un algoritmo, un calcolo, ha scritto un tomo così di calcoli, e voi vedete il risultato. Che questa noi la chiamiamo la piccola, perché è fatta con una definizione abbastanza bassa, in teoria, no? E vedete, loro è perfettamente equilibrato. Io sfido chiunque a illuminare una cosa del genere così, equilibratamente. Il problema è questo, i colori li voglio come piacciono a me, cioè nel senso che il giallo pubblico dentro Ferrari, l'azzurro lapislazzo, capite? Non è necessario dei verdi che sono un sogno, no? Oppure i pavimenti, vedete qui lui fa, pavimento rotondo, pavimento romboidale, quadrato, il rettangolare, eccetera, devono essere questo, il colore deve essere questo. Mediatica l'oro, vedete? L'oro, che qui purtroppo l'oro non ce l'abbiamo, qui per colore, bisogna metterlo su a foglia, insomma. Perché mi deve dare questo verde, queste cose qui tipico di questo verde. E difatti ha fatto arrivare tutti qua questa griglia, e cioè un computer micidiale, come è riuscito a fare. Poi dico, a questo punto però, quadrato, colorato, il problema era come rendere le parti scure, queste di Giuda, queste di Giuda, discende gli inferi, in modo che i neri non siano troppo scuri, cioè l'ombra mi muoia e il bianco non mi bruci. E questo è il punto.
Però di capire quello che ti rappresenta il film sarà ciò che viene esposto sul Duomo, nell'altro
Duomo. Duomo lo vedrete così.
Anche se viene stampato.
Beh, è stampato un traforato perché altrimenti fa l'effetto vero.
No, per l'ordine della conferenza stampa è importante che si sappia che per il 18, chiedo conferma a te, per il 18 di gennaio da quella sera è disponibile in definizione.org.
.com
è disponibile questa foto che in seminario mentre lui spiega anche della parte iniziale le faremo già vedere.
Il tecnico per voi che siete degli qui è fondamentale riuscire a capire cioè il lavoro precedente, speriamo che il 18 saranno
risultati. Sì, però dobbiamo scrivere gli articoli. No, adesso anche noi dobbiamo andare.
No, ma il lavoro c'è da scrivere.
Ti faccio questo appunto.
Lui che rimasto solo questo, è attualmente la foto in digitale, unitaria e fatta in questa maniera in assoluto. Diciamo, se uno vuole scriverci su, anche l'autore, però non ci siamo, come dicevo tu, ci sentiamo più o meno tutti i giorni, va bene, è di origine francese, lui però non dice che lui non ha, dice che siamo ovviamente pazzi. La prima volta che abbiamo messo la cupola su, per sempre con questa maniera, l'ha fatto un po' però, non è possibile che non esista questo sistema. Guardando, questo qui ci ha risposto, ve lo dico così, puntualmente, ci ha risposto con un cesso di obiettivo del genere l'avrebbe fatto dopo da voi. Che io ho usato una macchina fotografica che uso io, che è molto ben amico, no, la cosa, la Nikon Kodak per caso lì, con un 300 mm in particolare. E lui mi ha detto, se avessi i soldi per comprare un altro vivo, allora io potrei cominciare a recuperare. Perché costava? Questo è un patrimonio, insomma, perché ho usato i Nikon? Perché il Nikon è di 16 anni e più Nikon.